Ciao a tutti e tutte, anch'io mi unisco assolutamente, anzi mi sento in continuità con il team, con l'equipe che ha appena parlato, che ha veramente mi ha colpito la ricchezza, l'approfondimento e la profondità del vostro progetto e anche l'articolazione, della quale sono, ammetto, un po' invidioso, nel senso che tutta l'esperienza nostra è molto più, tra virgolette, un fai da te. Cioè è molto più basata sullo spirito di iniziativa e direi anche sulla garanzia costituzionale che ciascuno di noi insegnanti ha di poter portare avanti una didattica che considera funzionale, che considera adeguata e adatta al contesto socioculturale e del gruppo classe che si ritrova di fronte. Quindi posso dirvi che quindi tutta l'esperienza di questa avventura dei bimbi svegli assolutamente nasce dall'osservazione del gruppo di bambini che abbiamo insieme a noi, che abbiamo sempre avuto insieme a noi negli ultimi ormai 14 anni. Quindi l'esperienza, io posso datare l'inizio del progetto, esperienza, metodo, ne parlo poi alla fine di perché non so bene che termine utilizzare. Comunque, i bimbi svegli nascono circa 14 anni fa. Quando? Quando sono entrato in servizio, nel senso che, bene o male, nel momento in cui io sono entrato in servizio perché mi hanno chiamato a fare il maestro, dopo che si sono ricordati che avevo vinto un concorso e che avevo lasciato lì per caso. Ho importato dentro alla didattica quello che sapevo fare, visto che tutto il resto non lo sapevo fare. Quindi ho portato dentro il mio essere uno scout, il mio essere un artigiano, il mio lavorare nella grafica e quindi conoscere tipografi e persone e tecniche di produzione, soprattutto una sensibilità ambientale, ambientalistica ed ecologica, visto che per anni ho fatto il volontario nel WWF e poi, e qui arriviamo a un'altra parte, anche una certa attenzione al sociale, visto che ho sempre, anche nella parte lavorativa precedente, lavoravo su progetti ecosolidali e anche in commercio ecosolidale. Quindi nel mio entrare in scuola io ho cercato già subito di portare dentro alla scuola il mondo che mi apparteneva. Ho volutamente parlato al singolare per adesso perché in quel momento io ero semplicemente una scheggia in due classi. Poi ho avuto la grande fortuna, il grande regalo di incontrare una collega con la quale abbiamo fatto partire un po' tutto, Lina Prinzivalli, con la quale abbiamo lavorato 8 anni. E lì possiamo dire che sono iniziati i bimbi svegli già con il nome, prima non esisteva neanche il nome. Perché bimbi svegli? Bimbi svegli sintetizza all'interno della parola le due anime, le due gambe del nostro procedere, no? Bimbi, perché vogliamo davvero riconoscere a ciascun bimbo il diritto di essere bimbo, di essere cucciolo d'uomo, cucciola e cucciolo d'uomo e di donna, quindi persone, piccole persone giovani con bisogni empatici, bisogni educativi specifici, con il diritto al gioco, anzi, non solo il diritto al gioco, che hanno come specifica canale di apprendimento il gioco. I cuccioli dei mammiferi imparano attraverso il gioco. Se tu utilizzi un altro canale, non stai facendo una cosa che è psicologicamente ed evolutivamente consona. Stai utilizzando lo strumento sbagliato. Può anche darsi che in qualche modo funzioni, perché anche col cane puoi usare il giornale per educarlo, però cioè, ci sono modi più. Mammalupa usa un altro sistema. Ecco, quindi questo. Quindi assolutamente, io ricordo, era un periodo quando sono entrato in scuola che c'era stato, non so perché, in Sardegna, c'era stato qualcosa per cui c'erano stati degli ordini da parte di DS Sardi che gli insegnanti non dovevano neanche dare la mano ai bambini per portare giù dalle scale. Io ricordo che anche io in quel momento mi trattenevo un po', per cui ricordo che li andavo a, tra virgolette, disturbare mentre spiegavo lezione, facendogli degli stropicciamenti sulle spalle, sulla schiena mentre spiegavo, li sballottavo un po', anche per tenerli svegli, visto che a quel tempo il setting dell'aula era assolutamente di banchi in fila e io potevo solo, come dire, rendere diversa la didattica con degli stratagemmi, ma che non occupassero molto spazio e che non stravolgessero particolarmente la struttura. Svegli, e mi aggancio alle polemiche anche che possono aver fatto a voi, no? Svegli non significa assolutamente che sono più furbi degli altri, come scioccamente viene detto da alcuni colleghi o alcune persone che è perché i nostri sono scemi. No, i bambini non sono mai scemi. A volte agli adulti possono avvicinarsi, non oso dirlo. Svegli sta negli occhi aperti, avere occhi aperti sul mondo. Quindi, anche qui me lo sono portato un po' dalla mia vita precedente. Facevo il grafico e facevo pubblicità e osservavo quanti soldi si spendono per orientare i desideri dei bambini, per stimolare e per dirigere i consumi degli adulti. Allora, io mi immaginavo come un fumetto il signor Nike o il signor Nestlé o il signor qualche che ha speso 500.000 euro per la pubblicità, per il Nesquik, per l'altro, per un prodotto, e Gigino e Titina che fanno lì per prendere lo scaffale, trac, prendono l'altro. E in quel momento c'è un grafico che perde il lavoro e un manager che perde la vita. Allora, quanto potere economico e quindi politico hanno i nostri bambini? Enorme. Il potere di orientare i consumi degli adulti. Quindi vuol dire che loro sono oggi dei cittadini con dei diritti, dei doveri, delle potenzialità che devono essere espressi, che devono essere tutelati, che devono essere per primi questi bambini resi coscienti, coscientizzati sulle loro potenzialità, per cui mi permetto di entrare nella loro dimensione politica di oggi, ma perché prima li abbiamo coccolati, li abbiamo ascoltati, abbiamo giocato con loro, ci siamo fatti fare le treccine, abbiamo insegnato gli etruschi sotto forma di caccia al tesoro, sotto forma di esperienze, siamo andati a cuocere i buccheri e via così, raccogliendo anche con Andrea l'argilla, ma poi li prendiamo un attimo e gli diciamo: ehi, guarda che di fronte a noi c'è un centro migranti, che cosa vuol dire questo? Lo sai che... E via, e il mondo entra in scuola. Io mi ricordo che il primo laboratorio che ho fatto con i nostri bimbi era stato in corrispondenza della corsa stracittadina che abbiamo da noi, e siccome io notavo che le magliette che venivano utilizzate per questa stracittadina, per una sera a fare un po' i fighetti, ad andare a sculettare per la strada, costavano 0,90 centesimi l'una, erano coperte dagli sponsor, quindi praticamente all'organizzatore non costavano nulla, venivano vendute a 5 euro ed erano fatte con lo sfruttamento, che c'erano ancora le dita attaccate di bambini che le avevano tessute, allora la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di acquistare una partita di magliette ecosolidali consegnata con un camion davanti a scuola, scaricata cassa per cassa con un passamano dai bambini e portata in cantina, serigrafata da tutti noi e portata orgogliosamente alla Straasti, alla sta corsa, facendo lo slalom fra i vigili e gli organizzatori che ci dicevano: e no, ma voi se non correte con la nostra non potete prendere il premio. Qual è il premio? I bambini dicevano: un peluche. Ah, sarà mica fatto in Cina. E vai di nuovo di puppone a fare impazzire questa gente. Questo è lo Svegli. Questo è lo Svegli che diventa essere un po' polemici, un po' grillo parlante forse, ma fortemente immersi nella società di oggi a tutti i livelli, anche perché hai un sostegno emotivo ed empatico che ti permette di non essere poi il bambino saputello, ma sei bambino quando devi essere bambino, e sei bambino sempre, quindi non piccolo grande, sei un bambino che sta esponendo al mondo quello che ha i bottoni, i propri dubbi, le proprie incertezze, le proprie criticità, le proprie proteste, anche se è il caso. Quindi le due gambe principali, bimbi e Svegli, sono un po' queste. Portato avanti per anni, portato avanti a lungo, con una continua evoluzione di questa modalità, perché certamente Nel momento in cui ho cominciato a lavorare con colleghi, con la mia collega principale, con cui c'era una identità di, non di vedute e neanche di modalità, ma una integrazione perfetta, miracolosa anche, però veramente una continuità nei fatti negli ideali più ancora che nelle modalità didattiche. I bambini erano costantemente nello stesso bagno educativo, nella stessa zuppa educativa, e lì il metodo, la nostra metodologia, il nostro approccio si è ulteriormente raffinato, perché è diventato veramente il connubio fra due sistemi, fra due modalità che avevano una gran voglia di integrarsi. Così sono cominciate le osservazioni da parte nostra di chi avevamo di fronte e l'ascolto. Mi è piaciuto molto, sono in totale continuità con voi quando avete detto i bambini, noi ascoltiamo i bambini fanno proposte, ci gridano, ci urlano, ci dicono delle cose, ce le sussurrano. E se noi lasciamo spazio a loro, questa può essere una modalità didattica eccezionale. Ascoltare il vissuto, le proposte, le realtà dei bambini nelle prime ore del mattino orienta e può orientare e anche completamente destabilizzare completamente la giornata in una direzione più consona al gruppo o alle esigenze anche magari di un paio di loro. Effettivamente l'insegnante diventa un direttore d'orchestra, più ancora che un direttore d'orchestra, un improvvisatore, un musicista di un complesso jazz, in cui ci possono essere anche quelli semplicemente di sezione ritmica con le maracas, che quindi conti non hanno proprio bisogno di un mega virtuosismo, ma senza di loro la musica non ha la stessa armonia, come ci può essere anche il virtuoso del violino, e ciascuno improvvisa, io adesso finalmente sono orgoglioso di questa parola, improvvisa l'esecuzione su una partitura quasi nota, su una melodia che è nota a tutti, ma che ogni volta diventa specifica di quel momento, di quell'istante, di quel gruppo di persone. Ed essere un improvvisatore in didattica è una parolaccia, di solito viene detto, ma voi improvvisate. Se uno lo rapporta invece alla musica, diventa invece, secondo me, il virtuoso per eccellenza, perché significa che ha una padronanza assoluta dello strumento, una lettura della platea, per cui cerca di lavorare come un respiro, un inspiro e respiro, inspiro e respiro, e anche una sinergia totale con il resto del gruppo, del complesso. Quindi quando riesce a lavorare come un organismo, non sempre ci si riesce, ma quando ce lo si impone, quando ce lo si propone, e quando si riesce a raggiungere questo obiettivo, lì c'è veramente una interazione, un'integrazione positiva, profonda, empatica anche, perché stai leggendo i bisogni sia intellettivi ma anche esperienziali e assolutamente empatici. Se un bambino ti racconta che gli è morto il pesce rosso o viceversa che la nonna si è ammalata, puoi anche fare lezione di storia e magari partire da quello per andare ai riti di sepoltura degli Etruschi, se vuoi. Ma si arrivi attraverso l'ascolto e l'accoglienza del suo dolore in quel momento, o di un suo vissuto. E automaticamente porti a casa, secondo me, due risultati. Sia quello proprio meramente didattico, disciplinare, perché fai sentire l'argomento fortemente incarnato nella vita delle persone. Questi etruschi fatidici diventano persone in una pagina di un libro, non letterine stampate su un libro. E poi soprattutto dai un accoglimento a ciò che ti chiedono, ti dicono e ti fanno. Dicevo che quasi tutto quello che abbiamo fatto è stato modellato insieme e dai bambini, proprio come quando rifinisci un vaso, quando vai a togliere o aggiungere argilla per suturare una crepa oppure per sistemare la maniglia del boccale, eccetera, eccetera, eccetera. Esempio, La parola magica, diciamo, la parola su cui abbiamo riflettuto molto nel nostro progetto è la parola ambiente. Quasi tutto quello che facciamo può essere inserito in questa categoria ambiente, che poi a sua volta possiamo declinare in tre grandi aree. Se io dico che entrando in una stanza sento un bell'ambiente, vedo che c'è un bell'ambiente, sto valutando il clima empatico, il clima relazionale, il clima sensoriale, come si sta lì dentro? Gente che grida, gente che si strappa le cose di mano, gente che collabora, gente che si vuol bene, qual è l'ambiente? Quindi cerchiamo di accudire, di costruire un ambiente fortemente motivante, in cui veramente ci siano occasioni, opportunità per ciascuno di esprimersi. Di solito i primi quarto d'ora, che può diventare anche la prima ora, viene dedicata proprio all'ascolto. C'è un cerchio anche da noi, ci mettiamo sotto il nostro simbolo totem che abbiamo in ogni aula, in cerchio e chiacchieriamo e ci diciamo un po' com'è, come non è. Si può leggere un libro, ci sono appunto o dei libri appuntati, oppure un qualcosa che qualcuno ha portato, oppure qualcosa che posso aver portato io con le maestre. Quindi, partire da uno spunto come quello e in base alle domande, appunto, improvvisando, dici, ok, io forse volevo fare scienze oggi e andare un po' su quello. Vediamo se c'è uno spunto qui dentro, oppure parte direttamente una traversone, diciamo, di disciplinare che ti conduce su un altro lido ugualmente significativo, anzi maggiormente significativo in quel momento, se tu ti prendi la responsabilità di seguirlo. Quindi poniamo l'attenzione su questa parte su questo significato di ambiente dal punto di vista relazionale. Moltissima parte anche è l'ambiente visto come spazi, spazio educante, arredi, colori, posizioni, struttura. E anche qui è stata veramente l'osservazione da parte dei nostra di cosa succedeva con i bambini. Vi faccio l'esempio, ecco, torno brevissimamente all'ambiente, prima quello del clima. La miglior promozione che io posso aver avuto, che possiamo aver avuto, è stata quando uno dei nostri bimbi, lo vedete forse in uno dei video che ho mandato ad Andrea, nel finale dice: i nostri maestri ci guardano e ci ascoltano con le mani aperte. Quindi per me quella lì è stata una cosa bellissima, che è un rimando di un bimbo che è arrivato in quinta, ci ha detto questa sua osservazione: i nostri maestri sono maestri con le mani aperte, cioè le mani aperte che ti accolgono, che ti sorreggono, non sono le mani che ti spingono in avanti e dicono: no, no, scusa, fermo, stai lì. Torniamo invece al lato, per esempio, quello strutturale. La prima grande modifica che c'è stata, prima è stata nell'uso. Ho cominciato a usare la cattedra sedendomici sopra, anche gambe incrociate, perché non ce la facevo stare a fare diverso. Poi la seconda grande cosa è stata che sono scivolato fuori dalla cattedra mettendomi seduto sulla sedia, tipo nonna papera, no? Che si racconta ai bimbi, e me li sono trovati addosso. Ne avevo tre o quattro, uno su un ginocchio, uno su un altro, io che tiravo fuori un braccio, un altro due tra i piedi. Quindi regolarmente abbiamo cominciato a allontanare i banchi per fare uno spazio. Quindi abbiamo cominciato a inclinare le linee dei banchi come se fossero le nervature di una foglia e quindi facevamo uno spazio davanti alla cattedra, una specie di triangolone davanti alla cattedra per fare un corridoio centrale, due più sottili laterali, per fare questo. Tre banchi, tre banchi, tre banchi. Questo incidentalmente serviva anche ai ragazzi per riallinearsi, quindi la responsabilità di come venivano tenuti i banchi rimaneva loro, visto che erano abituati a spostarli e fare e disfare. Quindi inizialmente abbiamo solo messo un nastro per dire: guardate, al mattino voi prendete figura delle vostre file, mettetele riallineate, eccetera. Dopodiché questo spazio cominciava a non essere più adeguato, questo perché erano 26 in aula, quindi come facciamo, come non facciamo, boh, via, sparita la cattedra. Durante le vacanze di Natale mi sono detto: ma invece di continuare a spingerla, no, senti le colleghe che dicono: ah no, no, ma io tanto la uso per appoggiare i libri. Ah no, ma io la metto in un angolo. E tanto per angolo, buttala in corridoio, poi qualcuno se la prenderà. Difatti, Così è stato, abbiamo sbattuto in corridoio, messa via e oh, si è liberato un bello spazio, che mi ha dato anche molto da pensare, perché nella prima settimana in cui io sono stato senza cattedra e solo con una panca, vi giuro che nonostante tutte le coccole che gli davo e che mi prendevo, ho percepito molto il peso, tra virgolette, della classe. Cioè, ho detto, urca, ho tolto lo schermo. Anche se, cioè, ogni tanto io ci andavo probabilmente, sicuramente, non probabilmente, a rifugiarmi lì dietro al mio scoglio. Bene, è anche una bella sfida, è anche un bel capovolgimento. In fin dei conti, l'aula è la classe dei bambini e non è la tana dei maestri. Oppure è la nostra tana e in fin dei conti, a questo punto, se ho proprio bisogno di sedermi a un banco, vengo vicino a te, ti dico spostati un attimo, insomma, si può fare, no? Lo facciamo fare a loro e lo possiamo fare altrettanto anche noi. Un altro, come dire, scamottaggio, un'altra osservazione che abbiamo fatto è, nel momento in cui avevamo una prima, vedevamo che quando noi scrivevamo alla lavagna, povere stelle, scrivevamo le operazioni, oppure aggiungi le letterine, vedevamo questi poveri bimbi, oh, di prima, saltavano per cercare di arrivare a dove noi avevamo scritto. E certo, che noi cominciavamo ad avere un po' di mal di schiena, non chinarci più tanto, e loro erano corti. Allora, questo spazio sotto la lavagna, abbiamo deciso di metterci una di quelle panche basse dell'IKEA, no? Che serve da predella per loro e da sedile per noi. Questo è un riconoscere a loro, no? Il diritto della, no, l'ergonomia. È una piccola, un piccolo studio di ergonomia per dire, se tu devi fare l'esercizio e già devi far fatica a capire che non ti devo mettere ancora nel problema di raggiungere il punto in cui devi completare la frase mancante. Ecco. Altri spazi? Beh, la cosa bellissima che succedeva era che ogni ciclo che terminava lasciava sempre un qualcosa nell'aula. Quindi il ciclo che finiva faceva tante cose belle, tanti allestimenti, tante... No? Le nostre classi si riempono come dei tazzebao. Io osservavo anche con una certa malinconia e forse anche un po' di rabbia, se non sufficienza. Rivedevo, sentivo anche gli strilli di certi colleghi nei corridoi, che basta, hai strappato il disegno di Gigina, risse infinite perché uno ha rovinato il manifesto, il cartellone, quello, quell'altro. E poi noi a giugno, a fine quinta, ci permettiamo il lusso di napalmizzare le aule, buttar via tutto. Ma come, maestra, maestro? Mi avevi detto che non dovevo scarabocchiare il disegno del mio compagno e tu lo butti nel cestino? Ma perché mi hai fatto tutte quelle lodi dicendo che bello il tuo disegno? È nel cestino. Allora abbiamo deciso di avere due categorie, tra virgolette. Quindi il disegno che è bello perché è bello oggi e domani e dopodiché può andare tranquillamente in gloria, e te lo restituisco, fai cosa vuoi. E invece delle installazioni che hanno un valore permanente, didattico, o come arredamento o proprio funzionale, abbiamo un planetario che ha quasi 10 anni, è stato fatto, funziona, lo teniamo lì, ogni tanto se cade un pianeta lo aggiustiamo, magari ne facciamo uno nuovo, però perché eliminare e togliere quello che funziona? E questo vale anche per le relazioni. Tutti i nostri ragazzi sanno perfettamente che il loro posto nel nostro cuore c'è, ma anche nella loro aula. L'aula continua a rimanere la loro aula. Loro ritornano ciclicamente o per salutarci o per fare, come si chiama, quella alternanza scuola-lavoro, o adesso addirittura fare servizio civile. Quindi c'è un corso e ricorso, oppure semplicemente appunto come un salutino. Ma loro sono già stati presenti da mesi. Loro, nei nostri bambini di prima, sono i bimbi svegli granti, che se diventi un furbo e studi tanto e fai tante esperienze, diventi bravo come loro. Per cui si crea quella verticalità che nella scuola pubblica di solito manca, se non hai le classi, le pluriclassi, o se non fai una scelta eccezionale, veramente molto interessante come la vostra. Nel momento in cui ho traslocato, questa è una cosa, un momento di grande domanda a cui abbiamo cercato di dare una risposta, perché dopo 11 anni in una grande scuola da 700 alunni in cui noi eravamo l'unica classe a fare questa avventura senza alcuna copertura istituzionale, se non il plauso sotto i baffi delle mie prime due dirigenti, cioè dirigenti estremamente illuminate e amichevoli, e che vedevano di ottimo occhio questa cosa, ma che anche molto intelligenti e rispettose appunto del diritto costituzionale di ciascuno a fare didattica come meglio pensa. Io dicevo, quando qualcuna delle colleghe diceva voi non potete, dicevo, ma se tu hai il diritto di dire ai tuoi bambini che devono impararsi praticamente a memoria quanti denti aveva Tutankhamen in bocca, perché è scritto così nel libro, e la settimana prossima facciamo una bella verifica e io voglio sapere quello e non tutto il resto, e non tutta l'emozione e null'altro e nessun approfondimento, e io ti do la pagina 25 e 29 durante il weekend e tu te lo devi spuffare tutto, allora io ho il diritto di prenderti e portarti in cortile a fare osservazione botanica delle api, chiederti cosa ne pensi, oppure raccogliere dell'argilla in un bosco e fare dei vasi esattamente come facevano romani e greci. Quindi, e nel frattempo passarti le nozioni, passarti anche tutto il resto, dicendoti non potevano fare i vasi se non c'erano anche dei fiumi, non potevano fare delle cose se non c'erano le colline, e via così. Però passare tramite l'esperienza anziché tramite semplicemente il foglio di carta stampata. Allora, se loro hanno il diritto di violentare dei bambini per 5 anni di fila, io posso anche provare a coccolarli in qualche modo, ad accarezzarli. Quindi, nel momento in cui...
Scusa, posso interrompere?
Sì, certamente.
Introdurre un altro argomento, poi magari riprendi. Perché